Passerei la parola a Monsignor Giuseppe Anfossi per il suo intervento.
Ho 40 copie da distribuire, intanto voi, se volete, ce ne sono altre in circolazione, così diventa più semplice se uno vuole seguire oppure portare a casa. Ho preso sul serio il titolo, copie e unione di fatto per capire, una serata per capire. Il mio approccio è di tipo prevalentemente descrittivo sociologico. E comincio con una ricerca che è del 2003, ma molto ben impostata, che permette di comprendere di che cosa si tratta quando si parla di convivenze, ma anche di situazioni di famiglie ricomposte. Molte famiglie ricomposte sono convivenze. La ricerca mette in evidenza che sono tre le ragioni che spingono le persone a scegliere la convivenza. Uno è proprio una ricerca di libertà individuale nell'esercizio della vita sessuale, negli affetti e nei sentimenti. La seconda, che è anche molto molto interessante, è che le donne preferiscono entrare nella convivenza perché temono che entrando nel matrimonio presto o tardi debbano subire o una certa inferiorità o qualche cosa che assomiglia alla violenza. Dunque questo punto di vista della donna è molto interessante. Così anche la ricerca di nuove relazioni, soprattutto dopo una separazione, in modo da costruire delle reti. Da un punto di vista mio, cioè non dicendo quello che dice la relazione, la convivenza risente moltissimo della insicurezza e della sfiducia che caratterizza il nostro mondo. In fondo io non mi fido, non mi fido di me, non mi fido di te. Vivo in un mondo dove la previdenza non c'è più, la fiducia nel futuro è molto debole. Quindi un carattere, diciamo, di natura culturale molto, molto largo che toglie praticamente la fiducia nel futuro. Il problema della crisi economica non viene preso molto in considerazione, dipende dall'idea che uno si fa della grande celebrazione, non simbolica, ma per affermare una certa immagine di sé o della propria famiglia, a cui si può benissimo rinunciare, come i nostri nonni che si sposavano senza neanche avere la camera da pranzo già comperata. Quello che dice l'autrice di questa opera dice che l'attenzione su questi obiettivi è molto consapevole, cioè le persone che scelgono la convivenza sanno ben chiaro che questi obiettivi sono importanti per loro, però dice è una realtà molto complessa e molto sofferta, e la sofferenza in particolare dei bambini e la caduta qualche volta della donna anziana dal punto di vista economico anche. Allora dice, la valutazione dei rischi è molto debole, non c'è una considerazione sufficientemente, come dire, consapevole del rischio o comunque dei costi, anche dei costi psicologici, di sofferenza per sé o per altre persone. E l'autrice conclude dicendo che c'è un atteggiamento di non pigliare responsabilità. Non ci sono progetti sulla propria vita di coppia né sul proprio futuro, la possibilità del figlio non è messa subito in cantiere. Quando però c'è un figlio bisogna dire che si comincia a parlare di famiglia e dunque è una presa di coscienza l'esperienza del figlio che predispone le persone a andare verso una concezione più tradizionale di stare insieme con i propri figli. Un'altra considerazione che loro fanno è una, in fondo queste coppie vivono praticamente come le altre, come quelle che si sposano in chiesa. cioè i modelli, le scelte di comportamento, andare a fare il pranzo dei genitori di lui, di lei, assomigliano abbastanza. L'unico aspetto che differenzia le coppie che hanno scelto un matrimonio civile o religioso è che l'aspetto pubblico, di servizio sociale, di attenzione agli altri bambini, è un po' più debole rispetto al campione, diciamo così, classico. Quello che conta di più probabilmente è una certa concezione di libertà. Io faccio un esempio brutale ma che ci aiuta a capire. I due mettono al mondo un bimbo, il bimbo li guarda in faccia e gli dice: e mo voi due cosa fate? Intendete occuparmi di me oppure, forti della libertà che voi avete, ve ne andate per conto vostro e io rimango qui in mano di qualcun altro? Questa cosa non è banale, questo vuol dire che secondo la concezione di libertà che ho io, che ha un mondo che era quello di ieri se volete, la libertà non è totale, cioè se io compio un atto può nascere da questo atto un obbligo. Io sono tenuto a occuparmi dei miei figli, non sono obbligato, non perdo la libertà se io mi occupo del figlio che è nato dalla mia relazione con questa donna. Non so se mi sono spiegato. Si può fare l'analogia anche del rapporto uomo e donna. Che cosa significa conoscersi, volersi bene, far progetti, parlarsi, fare promesse, costruire una relazione di coppia? Improvvisamente io dico: sono libero, me ne vado. Cioè, come voi vedete, questo è dal punto di vista filosofico, l'analisi culturale dell'atteggiamento generalmente diffuso, questo è il punto di rottura, il punto su cui un mondo adulto di formazione come la mia si rifiuta di accettare un concetto di libertà spinto all'estremo come nell'esempio che ho fatto. E un'altra caratteristica è di concepire molto il matrimonio come legalizzare o riconoscere un rapporto affettivo. Se voi pensate, quando la famiglia era contadina, la famiglia era un'azienda, la famiglia cercava di avere dei figli, con fatica riusciva ad avere due figli adulti dopo un bel po' di bambini nati, fino alla fine a metà dell'Ottocento era così, i figli si occupavano dei genitori, i genitori dei figli. Cioè, se uno si domanda perché un uomo e una donna si mettono insieme, oggi diciamo perché si vogliono bene e basta. Ecco, c'è in ogni caso una riflessione da fare anche di carattere antropologico, cioè che cos'è il matrimonio, che cosa significa riconoscere un legame. La seconda ricerca dice così, dice che la maggior parte delle convivenze, in questo caso non convivenze ricostruite dopo una separazione, la maggior parte della convivenza intendono la loro relazione come una tappa verso il matrimonio, non escludono il matrimonio. Secondo questa inchiesta, che però ha un carattere qualitativo, sapete che le ricerche possono puntare sull'aspetto quantitativo, una massa di dati, ma informazioni poco profonde, poco qualificanti, oppure molte interviste e tu hai dei dati qualitativi, quindi il percento non è così affidabile. Qui il percento è un 15%, qualche anno fa, oggi penso che sono di più, scelgono la convivenza perché rifiutano da un punto di vista di pensiero ideologico il matrimonio, o perché non sono credenti, oppure perché ritengono che il matrimonio sia una istituzione finita, che non è moderna, soffoca la libertà, crea un mucchio di problemi al momento della separazione e andate dicendo. La maggior parte in Italia delle coppie che fanno i corsi di preparazione ai fidanzati, in Valle d'Aosta che abbiamo il massimo di convivenza e di separazione di tutta l'Italia, il massimo di separazione, divorzi e di convivenze, noi abbiamo il 99% di coppie conviventi che chiedono il matrimonio religioso. Un altro aspetto che è abbastanza interessante è che rifiutano, non sempre, ma solo queste ultime, l'aspetto culturale, simbolico del patto pubblico. Dunque, non elaborano progetti se non forse quando nasce un figlio. Un punto molto interessante è che non c'è una riflessione precedente alla scelta della convivenza. Ci scivola dentro, sul testo avete la citazione di una ricerca americana, cioè se tu chiedi perché, ma fanno tutti così, non ci abbiamo pensato, per adesso è meglio. Quindi questo vuol dire che questa generazione di giovani non fa nessuna riflessione sul problema teorico, sul problema dei valori, sul significato che ha, cioè l'approccio che loro hanno alla vita. Sono anche figli di papà, la vita per loro non ha mai... Quando una volta uno si sposava, aveva fatto il militare, e la donna aveva fatto anche la donna il servizio in città, cioè voglio dire, oggi la prima prova dei giovani è il matrimonio, una volta invece era l'ultima. Quindi non c'è nessuna riflessione seria, o non c'è neanche, neppure la Chiesa riesce a offrire un luogo dove si possa riflettere sui valori, sul significato delle parole, cosa vuol dire sposarsi, come può essere la vita. Quindi la domanda seria di pagina 3 è praticamente se il matrimonio civile e religioso possa ancora stare in piedi, se ha delle buone ragioni per stare in piedi. O dall'altra parte, che riflessione dobbiamo fare quando la maggior parte delle persone decidessero di non sposarsi più? Che cosa viene meno? Che cosa cambia? Lo possiamo dire per esempio, ci sono la fedeltà, condividere. Io ero a Saluzzo, arrivavo dall'Alto Adige, negli ultimi 2 anni della guerra. Quando andavo a servire la messa mi davano 4 pastiglie, quelle piccole piccole, io avevo 2 sorelle a casa, li portavo a casa, li dividevo con le mie sorelle. Cioè, ci sono delle qualità della vita, come regalare, condividere, comprendere, aiutare, intervenire all'ultimo momento, voler bene una persona, a un fratello, a un cognato, a un nipote, anche se va in prigione. C'è una serie di virtù sociali, diciamo così, o di capacità a resistere alle difficoltà della vita, o capacità di uscire dall'isolamento perché sai che c'è una persona della tua famiglia che ti viene incontro, che non ti tratta come tutti gli altri. Ecco, c'è tutta una serie di risorse della famiglia che ricadono sulla persona umana, non sulle coppie, sulla persona umana. L'esperienza di una famiglia solida, nel senso che tiene nel tempo, anche se ci sono delle buone liti. Allora, andando più avanti, la riflessione seria è che da un certo punto di vista si vede la trasformazione della cultura. Oggi la stampa ha un articolo, non sappiamo più giocare alla vita. L'amore così come lo sperimentiamo, soprattutto viene attaccato il sistema dell'informazione, come si può dire, del computer, informatica. Dice per esempio, non leggiamo più una poesia d'amore, non leggiamo più un canto d'amore. Quando gli alpini fanno i canti, parlano del matrimonio, dell'amore, che ti viene il brivido addosso perché è una roba che non c'è più. Quella cosa misteriosa, bella, piena di ricchezza, di promesse, che era un matrimonio, non c'è per esempio il corteggiare. Un grande premio Nobel che ha studiato la psicologia animale e quindi conosceva anche quella umana, Conrad Lorenz, austriaco, non credente, già negli anni '80 metteva in evidenza che è sparito il corteggiamento. La donna come una... castello medievale, il cavaliere a cavallo che gira intorno per vedere se trova una porta aperta, conquistare la donna, oppure arrossire, sfiorare con la mano, cercare parole, ricordare anniversario, fare sorprese. Oggi sapete che i maschi sono sovente umiliati, messi e dominati dalle ragazze della loro età. Gli uomini non hanno fatto una presa di coscienza su cosa vuol dire essere uomo. Gestiscono molto male il sentimento, la relazione umana. Non sanno più che cosa vuol dire essere maschio, cosa vuol dire essere padre. Cioè, mentre la donna ha conquistato la parità, o quasi, e quindi ha fatto un lavoro di autocoscienza, l'uomo è rimasto indietro. No, siamo veramente di fronte a dei problemi molto seri su che cosa significa coltivare l'amore e dove conduce l'amore. Quindi il vero problema che sta a cuore, io sono vescovo, ho lavorato per la Conferenza Episcopale, esprimo anche un pensiero della mia conferenza, no? Il vero problema che rende difficile accettare la regolamentazione delle unioni di fatto è proprio dovuto alla rimessa in discussione continua che portano le coppie omosessuali e quello che sta avvenendo a Parigi, cioè affermare che il matrimonio va messo in cantina, non se ne parla più, la parola padre e madre non hanno più senso, marito e moglie meno ancora, cioè la cancellazione dell'esperienza matrimoniale appiattita su delle esperienze che probabilmente non sono ancora state valutate dal popolo. I vescovi francesi hanno detto discutiamone, parliamone, facciamo che... Quindi io devo fare un elogio a questo incontro. A me sembra che questa amministrazione, quando ha deciso di portare in una sala come questa il problema, ha fatto una cosa splendida. Cioè, le persone che sono in un partito, in un movimento ideologico, vanno molto avanti. Una cosa che non ho detto però, nelle due ricerche, le coppie che hanno fatto una scelta di privato non cercano affatto riconoscimento. Sono molto poche quelle che cercano il riconoscimento. Il lavoro che noi dovremmo fare, politica, Stato e Chiesa, è quello di mettere le famiglie di tutte le età, ma soprattutto i giovani, in condizione di riflettere, di elaborare, magari di farsi rappresentare in un'istituzione, in un gruppo. Ho messo in una nota le caratteristiche degli italiani. Gli italiani, quando fanno gruppo, l'associazionismo è un'esperienza anglosassone. Noi siamo bravi per le pizze, le mangiate, i bicchieri di vino. Facciamo un po' più difficoltà sui gruppi secondari, quelli che hanno delle regole a cui si rimane fedele, che non chiedono di avere le stesse idee in filosofia o in teologia o nella fede, no? Dice, qual è l'associazionismo che trionfa in Italia? Garantirsi dei privilegi, almeno dei vantaggi, trovare un posto di lavoro per il figlio o il nipote. La seconda è il bisogno urgente e drammatico, i gruppi di autoaiuto. Io ricordo incontrato un gruppo di genitori, di ragazzi che si davano alle sostanze, un avvocato che dice ma io trovarmi qui, era molto umiliato e dice però sono obbligato a starci. Uno potrebbe dire ma non potevi pensarci quando tuo figlio aveva 15 anni, adesso che ne ha 35 è davvero un po' tardi. E solo per dire che su problemi così importanti, come dicono i vescovi francesi, è davvero interessante che il problema non venga deciso da un capo, da un De Gaulle qualsiasi che decide per tutti, ma che si possa maturare una riflessione seria. Qui vi porto più avanti, chiedo scusa, Giorgio Campanini. Giorgio Campanini è un sociologo, ha insegnato a Parma, emerito come me, che non vuol dire pieno di meriti, e che dice, uno che si è occupato sempre molto di famiglia, un sociologo che ha messo nella sua competenza molta attenzione ai temi familiari, ho conosciuto anche la sua moglie, insomma non è una persona eccessivamente scaldata, via, ed è una persona molto riflette, dice che cosa sia il matrimonio, lo dicono non la Chiesa e i cattolici ma il vocabolario, il linguaggio, i codici, addirittura il buonsenso. Perché chiamare così diverse con lo stesso nome? La salvaguardia del matrimonio come differenza e insieme come generatività è dovere e responsabilità di tutti. Chiamare il matrimonio con un nome. Io credo che in altre parole, Posso concludere dicendo sulle cose che sono importanti, io ritengo che l'esperienza italiana di conferire dei diritti alle persone che sono in coppia deve procedere così come è fatta adesso, e cioè attraverso modifiche dell'insieme della struttura legislativa privata. Il dare un riconoscimento pubblico, con la confusione che in questo momento si sta vivendo e che mira di fatto, perché la cosa che, su cui bisogna riflettere è che mentre le coppie omosessuali vogliono il matrimonio, quindi il riconoscimento, quindi il simbolo, quindi i figli, loro tengono poco in considerazione il fatto che non sono nella condizione di avere i figli in modo naturale, questa cosa viene molto silenziata, e chiedono il riconoscimento del loro rapporto affettivo e vogliono chiamare questo matrimonio. Ecco, questo è assolutamente inaccettabile. Se si dirà che si chiama matrimonio, dovremmo fare in fretta e furia cancellare la parola matrimonio. Non esiste, non è pensabile che le due esperienze, cioè il fatto che ci sia un uomo e una donna, è assolutamente fondato su un consenso di secoli, ma mette anche in evidenza che le differenze bisogna rispettarle. Questa è una cultura che lo dice sempre, che bisogna rispettare le differenze, poi non si rispettano, in questo caso si appiattiscono. Una donna, una studiosa, dice così, dice: cosa vuol dire che tra maschio e femmine non c'è differenza? Una donna quando aspetta un bambino vuol sapere se maschio o femmine, dunque è importante per definire l'identità di una persona. Maschio e femmina e viceversa, non è pensabile che siano uguali, che abbiano gli stessi sentimenti e affrontino la vita nello stesso modo. Bon, concludendo dico, siccome è in discussione la cancellazione del matrimonio attraverso una unificazione di una sola esperienza che vale per uomini e donne, cancellando padre, madre, marito, eccetera, questa prospettiva ci rende molto sospettosi su qualunque tentativo di rendere il riconoscimento della coppia.
Grazie a Monsignor Ampossi.